mettere in campo con l'accusa di terrorismo contro i quattro Notava accusati di un sabotaggio in Clarea il 13 di maggio del 2013, già condannati in appello a 3 anni e mezzo, ma non per terrorismo.
In primo grado,
ma non per terrorismo. Nel processo di secondo grado scenderà in campo addirittura il procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena. Un fatto che, a quanto ci risulta, non è affatto usuale che il procuratore generale scenda direttamente in campo in una causa di questo genere.
No, non è usuale, quantomeno io posso riportare più un'esperienza milanese lavorando io più sul foro di Milano. Il procuratore generale ha più che altro una funzione di coordinamento di tutti i suoi sostituti, che sono praticamente i pubblici ministeri che operano i procedimenti di secondo grado, questa è la Corte d'Appello d'Assise, come nel caso specifico. Questa però è la sua funzione principale, poi ha altre funzioni specifiche, più tecniche, riguardo alla conduzione delle indagini, l'avocazione di alcuni procedimenti, e ovviamente, essendo comunque il procuratore generale, ha la possibilità di fare le udienze e portare avanti i processi, ma diciamo che è un aspetto residuale e che raramente svolge direttamente il procuratore generale. Viene demandato ai suoi sostituti, ai sostituti della Procura Generale.
Ecco, tra l'altro Marcello Maddalena era un procuratore generale sull'orlo della pensione, questa potrebbe essere una delle sue ultimissime discese in campo, tra l'altro una discesa in campo particolarmente strombazzata dai media, e quindi, come dire, un segnale di voler giocare fino in fondo la carta che pure è stata in qualche modo giudicata non opportuna da altri come certo. Dire, sistemi di giudizio. Adesso forse ci puoi fare tu un riassunto certo. Delle varie fasi.
Sì, prima di tutto volevo dire che da parte della Procura Generale e di questo procuratore non è la prima volta che scende in campo direttamente a difesa del suo ufficio e di questa assurda accusa di terrorismo che è stata prospettata nei confronti dei quattro. Se vi ricordate, ci fu il suo intervento diretto subito dopo l'applicazione della misura e subito dopo il ricorso al Tribunale del Riesame, sto parlando del dicembre del 2013, quando furono arrestati,
certo.
Ci fu un intervento diretto perché i difensori osarono porre alcune critiche sull'ordinanza del Tribunale del Riesame, e addirittura si arrivò a minacciare di querele i difensori, e subito dopo, a gennaio mi sembra, all'apertura dell'anno giudiziario, nuovamente Maddalena, procuratore generale, insistette sotto questo aspetto, e alla scorsa apertura dell'anno giudiziario ancora arrivò a criticare direttamente la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di primo grado. Quindi c'era già stato un intervento
pesante
diretto da parte della Procura Generale, quindi non sorprende che ci sia questo ruolo diretto del procuratore.
Ecco, io sono rimasta colpita da un fatto: il suo omologo per quanto riguarda i processi di primo grado, quello che fortissimamente aveva voluto questa formulazione di ipotesi di reato, ossia il 280 bis, insomma l'attentato con finalità di terrorismo, anche nella sua specificità che riguardava addirittura l'attentato alle vite umane, quindi proprio veramente un reato da 30 anni, da 20 anni, insomma una roba enorme,
certo.
Che era Giancarlo Caselli, finito pesantemente nel mirino dei movimenti, della critica, ma anche nel mirino dei suoi stessi colleghi che avevano dato vita a convegni, momenti all'interno dell'università, quindi, come dire, una critica che andava dai movimenti ma investiva e andava a lambire il suo stesso ambito, la sua stessa associazione, che addirittura fece un'agenda in cui si parlava di Notav, quindi un vero pugno nello stomaco per Giancarlo Caselli. Ad un certo punto, alla fine del 2013, annunciò le proprie dimissioni, anticipate, nonostante avesse richiesto di prolungare in un primo tempo fino al momento più estremo la sua carriera, e si è ritirato in buon ordine, cercando, come dire, di non legare troppo il suo fine carriera a questa vicenda, forse di salvare il salvabile. Maddalena invece ha deciso di giocare tutte le carte.
Certo, certo, non riesco a dare una interpretazione di questa scelta, effettivamente.
Sembrerebbe proprio un blocco di potere che in qualche modo si esprime attraverso questo magistrato, una linea dura che comunque, in base a considerazioni di carattere più ideologico che fattuale, perché forse vale la pena di, come dire, di ripercorrere quello che è stato il costrutto sul quale hanno costruito questa accusa di terrorismo, aiutati da una legge del tutto, come dire, vaga e applicabile a tutto e a nulla, però, e quindi, come dire, che facilitava la possibilità di formulare questa accusa, però.
Sì, cioè, certamente, questa accusa è stata formulata perché nel 2005, come sapete, è stata introdotta questa modifica alla legge sulla finalità sul terrorismo, ed è stata introdotta una specifica finalità di terrorismo che stranamente si adatta ai casi di manifestazioni di protesta anche forte in contesti anche territoriali, come può essere quello del movimento contro il TAV. Una legge che è stata creata un po' ad hoc. Grazie a questa possibilità si è arrivati nel 2013 a questo tipo di contestazione. Ma quello che mi colpisce è che si continui, dopo tutti questi provvedimenti favorevoli nel senso che hanno escluso la possibilità della contestazione di questa finalità di terrorismo, mi sorprende che si continui a coltivare ancora in questa maniera così forte, scomonando tutti i mezzi di informazione possibili, lascia un po' perplessi.
Beh, indubbiamente sì. C'era anche Stefano che voleva farti una domanda.
Ma sì, innanzitutto buona giornata, visto che non ci siamo ancora salutati.
Ciao.
Ciao, senti. No, la questione è un po' questa. Io un po' l'impressione che ho è che si voglia creare a tutti i costi un precedente favorevole alle procure, nel senso favorevole all'applicazione di questa legge. Mi sembra che qui sia stato calato un asso di bastoni molto pesante con l'intervento del procuratore capo, che sostanzialmente manda un segnale che vuol dire dobbiamo ottenere a tutti i costi questa condanna per terrorismo. Insomma, mi sembra appunto questa calata di un carico da 90 così pesante voglia essere quello, riuscire finalmente per loro ad avere un precedente di utilizzo effettivo di questa legge, non solo come minaccia, ma come effettiva realizzazione di condanne pesantissime.
No, ma sono d'accordo che l'idea sia quella da parte della Procura di arrivare a tutti i costi a un precedente, però mi sembra che in mano non abbiano più un carico da 90, ma che possano calare ormai solo un 2 di picche, perché i provvedimenti che prima citavo sono provvedimenti addirittura della Corte di Cassazione, che già due volte, l'ultimo, 2 mesi fa, il 16 luglio, si è espresso in maniera chiara per l'esclusione del 280 e il 280 bis, quindi sia dell'attentato con finalità terroristiche per colpire le persone che l'attentato con finalità terroristiche per colpire i beni mobili e beni immobili.
Beh, decisamente, come dire, pesanti, e evidentemente, come dire, c'è forse una volontà, non so, interpreto, non ho la più pallida idea se sia davvero così, ma c'è forse una volontà di segnare il punto dicendo noi comunque l'avevamo detto, magari tenendosela da parte non tanto per le aule di tribunali quanto per mantenere una pressione mediatica. D'altra parte Maddalena anche, come dire, ai media ha parlato spesso e volentieri su questo tema.
Io penso che sia così, non vorrei che fosse, ci fosse dell'altro, che adesso non voglio dire per non rischiare addirittura di essere prelato, ma potrebbe esserci qualcos'altro, insomma, creare un clima diverso. Insomma.
Sì, beh, indubbiamente, come dire, questo lo pensiamo. Lo pensiamo tutti, ma non lo dice nessuno, proprio per i motivi che dicevi tu. Qui è arrivato un messaggio di qualcuno che diceva anche per, come dire, lavarsi dallo smacco subito. Però insomma io un po' a volte ho la sensazione che questa gente un po' lavori nelle aule dei tribunali e tanto lavori sui media, perché nel momento in cui avvengono determinate sentenze tu le commenti protestando contro, con il nome di procuratore generale di Torino, evidentemente smorzi l'effetto che hanno avuto le sentenze stesse, almeno
tiro... No, assolutamente. Poi non so se ci avete fatto caso, la campagna mediatica non si è fermata solo al procuratore generale, perché non so se avete visto ieri l'articolo che è uscito sempre su Repubblica Torino, un'intervista a un penalista e ordinario di diritto penale che voi conoscerete bene, Carlo Federico Rosso.
Chiaro.
Non so se l'avete letto, si è schierato per la procura.
Si stanno tirando
del tutto legittimo l'intervento della procura generale in un procedimento così importante e dando dei giudizi su quella formulazione, sull'accusa con finalità di terrorismo, senza conoscere però le carte processuali e tutto quello che era emerso nel corso del dibattimento.
Beh, d'altra parte Carlo Federico Grosso è da decenni, devo dire, a Torino nome, come dire, l'uomo che faceva da collante all'epoca tra il PC e la magistratura e insomma parti fondamentali importanti dell'università, e che fondamentalmente continua a mantenere un grosso ruolo nei rapporti PD, magistratura e università torinese, quindi non mi stupisce questa discesa in campo.
Non mi stupisce, ma è un intervento comunque pericoloso.
Assolutamente sì, d'altra parte è il ruolo che come Caselli direttamente sul campo giudiziario, sul campo da giudice, Grosso effettivamente questo compito se l'era preso da parecchi anni, da alcuni decenni, insomma, ricordi abbastanza chiari dei suoi interventi anche nel corso degli anni 80 e 90.
Sì, no, semplicemente è questo strano caso che in due giorni escano questi due articoli su Repubblica.
Cioè, sembra una campagna analoga a quella che hanno fatto in Ottava a suo tempo, in cui ci sono stati convegni, momenti organizzativi, ci sono state prese di posizione di magistrati, per lo più non di Torino, ma sicuramente magistrati di un certo peso.
E forse è una campagna da riproporre e da rilanciare anche da parte del movimento notaro.
E probabilmente potrebbe essere un'idea, come dire, riportare in campo alcune delle armi che erano state utilizzate a suo tempo per dare una risposta a questi pezzi da 90 che stanno sparando un po' in tutte le direzioni le loro cartucce in maniera preventiva ad un mese dalla apertura del processo di appello.
Esattamente.
Ecco, io in chiusura volevo chiederti, ci fai un po' un riassunto della situazione dei 4 più 7, perché sappiamo bene che in realtà per questa
della
vicenda...
Della situazione cautelare, la situazione processuale...
Beh, le condanne, perché magari non tutti ricordano esattamente, sì. Anche le misure che adesso hanno in corso.
Allora, il primo procedimento nei confronti dei primi 4 arrestati nel dicembre del 2013... si è concluso in primo grado con una sentenza di condanna per i reati di resistenza, porto di armi da guerra e danneggiamento, una condanna a 3 anni e 6 mesi, ma con una sentenza di assoluzione per i reati di attentato con finalità di terrorismo. I 4 ragazzi sono in misura cautelare dal momento che sono stati arrestati, ma la misura della custodia in carcere è stata sostituita subito dopo la sentenza, qualche giorno dopo, con quella degli arresti domiciliari. Attualmente si trovano ancora degli arresti domiciliari che nel corso dei mesi successivi sono stati un po' alleggeriti, è stato tolto il divieto di comunicazione. Per quanto riguarda invece gli altri tre che sono stati arrestati in un momento successivo a seguito di ulteriori indagini, sono stati condannati in giudizio di primo grado, ma sono andati a processo solo per i reati, tra virgolette, minori, non per i reati di attentato con finalità di terrorismo. E sono stati condannati con giudizio abbreviato a una pena di, se non ricordo male, 2 anni, 10 mesi e 20 giorni, più o meno. Nei loro confronti si è comunque espressa, anche in relazione alla sussistenza dell'attentato con finalità di terrorismo, quantomeno sotto un profilo cautelare, la Corte di Cassazione, che nuovamente, come aveva già fatto nel maggio precedente per gli altri 4, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in ordine a tale tipo di reato, ritenendolo non sussistente.
E sono in questo momento
anche i 3 ragazzi si trovano, dopo aver trascorso quasi un anno anche loro di custodia cautelare in carcere, si trovano agli arresti domiciliari. Uno di questi, al quale è stata contestata una violazione del divieto di comunicazione, attualmente si ritrova nuovamente ristretto in carcere, nel carcere di Busto Arsizio.
Questa è la situazione. Ricordiamo che il processo comincia
comincia il 15 ottobre, il processo d'appello per i primi 4. Sono state già fissate una serie di udienze dal 15 ottobre al 30 ottobre, direi 5-6 udienze.
Va bene, ci risentiremo sicuramente nei pressi dell'inizio del processo per fare un po' il punto sulla situazione, per vedere come va avanti la campagna della procura. E nel frattempo ovviamente va avanti il sostegno nei confronti di tutti i notav che sono stati vittime della repressione. Io ti ringrazio. Se
un
qualcosa...
saluto a tutti, che devo scappare in tribunale.
Benissimo, grazie mille.
Ciao.
Ciao, grazie mille. Ciao.